Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
E oggi con noi abbiamo un ospite di grandissimo spessore, un uomo che ha dedicato l'intera sua vita alla cultura e alla politica, l'onorevole Roberto Barzanti, che salutiamo e che ringraziamo per averci ospitato e aver raccolto la nostra iniziativa.
Ebbene sì, una vita dedicata alla comunità, come sindaco di Siena dal 69 al 74, come europarlamentare per 3 mandati consecutivi dal 1984 al 1999 e come vicepresidente del Parlamento europeo per il biennio 92-94. Può raccontarci come è iniziata questa esperienza politica e come ha vissuto il passaggio dal ruolo da sindaco a quello di europarlamentare e quali similitudini ha trovato tra il lavoro a livello locale e quello europeo e come queste esperienze hanno influenzato la sua visione politica?
Fondamentalmente non c'era una preparazione culturale ad hoc nella scelta del personale politico da spedire in Europa che facesse riferimento a competenze, se non raramente. Il rapporto non esiste se non per il fatto che ovviamente uno ha a che fare con tematiche politiche, con una dimensione. Fare il sindaco non implicava, sì, c'era anche in quel caso la necessità di prendere parte ad un gruppo, nella fattispecie il gruppo del Partito Comunista Italiano, non c'è un rapporto, grosso modo, semplicemente. Io mi ricordo una cosa molto semplice, che prendendo per la prima volta l'aereo che ci portava a Salzburgo, era un volo ad hoc che veniva fatto dall'Italia per Salzburgo, del luglio 84, era quasi esclusivamente popolato da deputati europei, mi ricordo Rosario Romeo, e c'era Piero Spinelli, Sergio Segre, Alberto Moravia, con cui io avevo fatto la campagna elettorale nella terza circoscrizione delle 5 in cui si articolava il sistema elettorale europeo. Comunque, per tornare in questo semideserto aereo all'Italia, c'erano quasi solo deputati europei, io fui avvicinato dal segretario del gruppo che allora si chiamava Comunista e Affini, no, noi, io non mi ricordo quanti eravamo, 12, forse di più, insomma noi ottenemmo le elezioni anche per le emotività della morte di Enrico Pietro, 33,3% giù di lì. E beh, uno si trovava in fondo in un'esperienza radicalmente nuova. Ritornando all'aereo, ancora non è decollato, fui avvicinato dal segretario del gruppo, Angelo Oliva, come disse, noi abbiamo pensato, vista la tua esperienza amministrativa, di collocarti nella commissione giuridica, allora si chiamava giuridica, poi cambiò nome, diventò DIP di diritti dei cittadini. L'esperienza fu abbastanza scioccante perché ovviamente io diritto della comunità europea non avevo mai fatto studi, sì, durante la campagna elettorale ovviamente qualche infarinatura, io scrissi, mi ricordo, un articolo per testimonianze intitolato Europa al bivio. Io avrei terrore a rileggerlo perché probabilmente ci si configurava un panorama europeo molto immaginario. Io, soprattutto il funzionamento del Parlamento era molto, molto complesso. Oltre a avere questo incarico, cioè membro della commissione giuridica, ebbi un altro tragico incarico, e cioè di fare partecipare alle riunioni presiedute dalla Simone Weil, che venivano tenute la mattina alle 10 del lunedì. Io avevo questo treno che sbarcava a Basilea verso, mi pare, le 8:30. in un'ora tale che consentiva di prendere il treno per San Luca, per cui io partecipavo alle riunioni che segretario del Parlamento Enrico Vinci e alla presidenza bravissima Simon Veil componeva o metteva a punto l'ordine del giorno della sessione. Era stato approvato da poco l'atto unico europeo dopo il vertice di Milano, in cui Bettino Craxi aveva imposto, e fu un atto molto audace, la votazione a maggioranza. Di solito i vertici finivano per idillicamente un'unanimità, ovviamente ebbero la maggioranza coloro che si pronunciarono per la prima riforma che cominciò a modificare i trattati del 57, e dunque era un Parlamento europeo in cui già si aggiungevano, ad esempio, le materie ambientali furono aggiunte allora, tutti gli scambi universitari da cui poi sarebbe nato il programma, quando io ero presidente della Commissione di Cultura, Erasmus, che è stata una delle grandi invenzioni del Parlamento europeo, la ricerca, fondi per la ricerca comune furono inseriti. E mi ricordo che una delle prime sedute del Parlamento europeo si tenne proprio a Lussemburgo, e in questa sessione, la prima a cui partecipò, era la prima volta che il Parlamento europeo applicava la procedura di cooperazione, poi sostituita dalla procedura di codecisione con Maastricht 1992. E dunque era una procedura che dava al Parlamento europeo, alle commissioni del Parlamento europeo, un potere, tra virgolette, più consistente di quello che aveva avuto a partire dall'insediamento del 79. Il primo dossier, che si riferiva alla libera circolazione della comunicazione televisiva, a quello che Giscard d'Estaing aveva chiamato l'Espace Audiovisuel Européen, in un gruppo di lavoro aveva individuato, sulla base di un input che veniva dal Consiglio d'Europa, la necessità di fare una direttiva, Televisione Senza Frontiere, che enucleasse alcuni punti, alcuni temi che il trattato consentiva di attribuire al Parlamento. E io, fondo il destino, al Parlamento Europeo si decise in una maniera del tutto casuale, perché in una delle sedute che si tenevano a Lussemburgo, di assegnare la relazione, il rapporto, rapporteur della direttiva a un italiano. E questo fu un'idea molto intelligente di una socialista francese che era presidente della commissione giuridica, signora Veissade.
Ecco, visto che adesso ci ha fatto entrare all'interno dell'istituzione del Parlamento europeo, possiamo chiederle più nel dettaglio come era organizzata l'attività parlamentare durante le sedute, come veniva gestita questa rappresentanza così varia dei paesi all'interno del Parlamento?
I gruppi non erano organizzati tutti allo stesso modo. Il gruppo europeo era composto da delegazioni nazionali. L'elemento della nazionalità si esprimeva con il fatto che c'erano delle delegazioni a capo delle quali c'era il rappresentante, e le riunioni del gruppo erano molto importanti, sia a livello delle varie commissioni, sia in previsione delle votazioni da effettuare in sede plenaria. Riunivano le varie delegazioni che avevano una forte autonomia. Sì, ogni tanto si facevano riunioni con i francesi e con i greci, però c'era come un accordo in base al quale ogni delegazione aveva una sua autonomia nel decidere, ad esempio, prendiamo i voti sui prezzi agricoli. Allora l'agricoltura aveva un grandissimo spazio, no? La PAC. Noi i voti si decidevano come delegazione italiana su molte cose, perché avevamo idee molto diverse anche in tema di Unione Europea.
Ecco, Rimanendo su questo binomio tra Parlamento europeo e partiti nazionali, le elezioni europee del 1984 sono passate alla storia per le elezioni del sorpasso, con il suo partito, il Partito Comunista Italiano, che ottiene una schiacciante vittoria. Il suo partito si aspettava un risultato del genere, e che cosa rappresentava la corsa verso l'Europa per il Partito Nazionale?
Durante la campagna elettorale dell'84 morì Berlinguer, e io mi ricordo la sera in cui morì, io avevo un comizio in Piazza della Posta, si era molto scioccati ovviamente per la vicenda, e si dissero due parole, non si fece il comizio, ma due parole di cordoglio. C'era da un lato il leader Berlinguer, per poco, ma c'era stato il famoso discorso sull'Afghanistan, eccetera, sull'indipendenza. Berlinguer lo fece al Parlamento Europeo. Gli incontri con Brandt, serviva cioè anche come sede diplomatica di raccordo, soprattutto dal punto di vista di certi partiti che avevano difficoltà a essere accettati in Europa. Il congresso che sancì che la sinistra italiana comunista era, virgolette, parte integrante della sinistra europea, fu il congresso di Firenze. Ricordo l'incontro con Giscard quando lui fu eletto, questo nella seconda legislatura, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Di Giscard, nel farmi le congratulazioni, mi disse: sarà très intéressant comprendre la posizione del comunista o sente della cultura europea. Ma io gli disse: sarà molto facile, perché noi non è che avevamo una posizione ovviamente rispetto ai comunisti francesi, e devo dire, noi eravamo molto, tra virgolette, europeisti, un europeismo più di fede e di speranza che concretamente ancorato ai tornaconti.
Mentre, ritornando alla famosa direttiva dell'audiovisual e alla sua nomina come rapporteur della commissione del 1990, il suo report presentato alla commissione, e secondo lei quali aspetti cruciali presentava nel programma proposto e quali erano le maggiori sfide da affrontare per implementare questo programma?
Mi sembra, io ci comincio a lavorare nell'86 alla direttiva, perché la direttiva è dell'89, fu presa proprio in extremis, se non sbaglio, il 3 di ottobre, la direttiva Televisione Senza Frontiere, e fu presa in occasione della prima riunione delle assise sull'audiovisivo europeo che si svolse a Parigi. Allora il ministro della cultura francese era Jack Lang, e la direttiva nostra, che si occupava di alcuni elementi, perché noi la prendemmo, qual era la base giuridica che ci consentiva di... perché fu molto discusso, perché il Parlamento europeo deve dettare norme sulla televisione, sulle televisioni dei vari paesi membri. Che competenze gli riconosce il trattato? La risposta è questa: era quello televisivo un servizio, e come servizio era incluso nella libera circolazione dei servizi stabilita dal Trattato di Roma. E quale fu la sentenza decisiva che sbloccò la cosa e fece sì che il Parlamento potesse occuparsi della direttiva? Fu una magnifica sentenza di un grande giudice, proprio toscano, Mancini, che sviluppò questa tesi, che il servizio televisivo in quanto tale, per le sue caratteristiche tecniche, è un servizio transnazionale e pertanto doveva essere normato per i punti che... per le materie che il trattato concedeva di trattare su scala europea. E il Parlamento europeo da che cosa fu poi spinto a occuparsi di questa roba? Come commissione giuridica, perché fu una delle oltre 200 direttive che Delors propose per quello che si chiamava il programma 92, perché si era dato il 92 come data terminale entro cui compiere tutti gli atti necessari per la creazione del mercato unico. Il mercato unico che allora era agli inizi e che contemplava ovviamente la libera circolazione di quattro elementi: capitali, persone, servizi e prodotti e merci. Queste erano le quattro sacre libertà di circolazione che sono alla base della filosofia, diciamo, liberal-liberista, che era compensata dalla disponibilità di alcuni fondi strutturali che erano un intervento pubblico. Il Parlamento europeo era un mix, perché dal punto di vista economico era sì dominato dalla filosofia liberista della libera circolazione, però non era privo, soprattutto nel settore agricolo, di compensazioni, di interventi che erano pubblici, interventi strutturali in base alle risorse che il Parlamento aveva nell'ambito del bilancio comunitario. E anche dal punto di vista della dottrina politica sarebbe errato forse dire che non aveva elementi anche di tipo federalisti. E la filosofia che stava alla base dell'economia e politica fu funzionalista. E io mi ricordo il primo intervento che ho fatto in Parlamento, lo riferì anche il TG1, cosa quasi un record, perché la televisione nel Parlamento europeo non esisteva. Noi ci battevamo per avere la rubrica in cui parlava il Parlamento europeo, che mi ricordo andava in onda la mattina alle 10. Io riuscì ad andare a finire il TG1, perché ovviamente si occupava di televisione, però di televisione in che senso non potevamo occuparcene? Certo, stabilendo il canone o altro non potevamo entrare, l'autonomia era assicurata, però c'erano elementi che necessitavano di armonizzazione, per usare questa parola allora era molto di moda, e che solo se armonizzati potevano circolare. Il problema qual era? Di trovare quali erano gli elementi comuni che davano la possibilità al servizio di circolare liberamente. Quali erano gli elementi? Erano pochi, però potevano incidere in maniera significativa. E gli elementi, il numero fondamentale era una serie di norme che promuovevano la circolazione, e ovviamente l'articolo più discusso fu quello che implicava per le emittenti il cui segnale era transfrontaliero la partie maggioritaire du temps, la parte maggioritaria del tempo, a opere europee. Questa fu la grande battaglia che molti accusarono di protezionismo, però poi in sede di redazione finale del testo si riuscì a far passare, aggiungendo un inciso che ne attenuava moltissimo il senso: chaque fois che cela è realizzabile, tutte le volte, ogni volta che questo sia realizzabile, la parte maggioritaria delle opere di fiction, ovviamente opere creative, per computare le quote, che suscitò violente proteste della Camera di Commercio statunitense a Bruxelles, e perché interpretavano le tecniche molto anti-americana, per cui si ottenne che ogni 2 anni ci doveva essere un rapporto della commissione che verificava le varie emittenti, e tutto sommato veniva quasi raggiunti. Chi battagliava di più erano l'industria cinematografica, no? Però fu una battaglia molto bella, molto importante, che partorì l'altra grande cosa di cui mi sono occupato, e cioè il programma media. Il programma media, che aveva molte sezioni e ha una sua autonomia, che era finalizzato proprio alla circolazione della produzione europea, finanziava programmi di sceneggiatura, di restauro. Ad esempio, l'esperienza stupenda di Bologna, della Cineteca di Bologna, un colpo fecero straordinario, visto che lei sia un attore di cinema. Ebbero dagli eredi Chaplin il compito di restaurare il cinema di Charlie Chaplin. Nel mio rapporto, che fu il secondo rapporto di modifica, facemmo una sezione del programma addetta alla Eurocinema.
Il report della commissione sulla direttiva dell'audiovisivo degli anni 90 arriva proprio in un momento storico, come abbiamo detto, la caduta del muro di Berlino, in cui le prospettive europee si allargano, e quindi questo che impatto ha avuto? Mi chiedevo, ecco, io
la parte culturale enorme, perché ovviamente l'avvenimento, la caduta del muro, nessuno se l'aspettava. Si sa bene, poi avvenne anche per un incidente, un felice incidente giornalistico. L'interpretazione che noi ne davamo era un'interpretazione che circolava, era molto ottimista. L'Europa ritrova la sua unità. Perché praticamente la direttiva venne fuori da tre convergenti esigenze. Chi la vedeva in chiave progressista era per fare la guerra agli americani e affermare la produzione europea. Chi la vedeva per una regolazione di un panorama che era tutto deregolarizzato, come gli italiani, la vedevano bene, perché ricordo sempre Veltroni, una volta alla fine di un dibattito, disse: meglio, anche se fai una pessima direttiva con norme insufficienti, che non avere nessuna norma come era la Babele italiana. In questa direttiva sostanzialmente che cosa spinse poi a accelerare i tempi? Perché molti non la volevano fare, dicevano non c'ha competenze. Gli inglesi dicevano la BBC ci pensa a noi, non si vuole norme come questa su programmi. Perché poi gli ampi su cui si interveniva erano due: A, i programmi; B, i principi etici. Il rispetto della dignità della donna era uno degli elementi su cui si faceva più leva, e anche la Simone Veil era molto d'accordo. Ma c'erano elementi, un gruppo di elementi etici, un gruppo di promozione. E la prima volta che la parola pluralismo viene fuori in un testo europeo fu nelle premesse, nella parte delle premesse della direttiva, perché io la feci rientrare come il derivato di una limitazione della pubblicità. Limitando la pubblicità, l'altro elemento era questo, che regolava il mercato. Un film poteva essere interrotto due volte per 45 minuti, però ebbe un'incidenza molto forte se il servizio deve girare in tutta Europa, come un pomodoro deve avere certe qualità per essere riconosciuto come elemento del mercato francese, così anche la televisione doveva avere dei limiti, che con l'articolo 128 noi davamo una base giuridica all'azione culturale. La caduta del muro provocò più euforia che consapevolezza, era difficile averla, delle conseguenze politiche che sarebbero derivate oltretutto da un allargamento, e poi è arrivato a 28 stati membri. Io ero presidente, fui presidente dopo Giappone per i rapporti con la Repubblica Ceca, e loro dovevano assimilare tutta la legislazione europea, per cui prevalse all'inizio un'euforia comprensibile, che però poi incontrò le difficoltà che sappiamo, perché non ci fu una crescita politica adeguata.
Lei pensa che sarà possibile un giorno un'idea di cinema europeo identitario, o rimarrà soltanto un sogno utopico?
Ma noi abbiamo sempre parlato con un simbolo di identità plurale per l'Europa. Addirittura io fui incaricato di fare una direttiva cinema, che però non ha mai decollato. Non decollò perché, se si parte dalla filosofia della libera circolazione, la prima cosa da fare qual era? Quella di unificare i criteri di sostegno pubblico alle cinematografie, ma il cinema come tale veniva concepito più in termini industriali, all'americana. Cioè il cinema europeo ha avuto un'anima americana, e
però anche la cinematografia francese è stata molto
e la cinematografia francese è stata forse l'unica avuto. Per cui il cinema europeo è stato multiforme, insomma. Il cinema americano preferisce l'epica, i fatti. Il cinema europeo, i sentimenti, l'epica dei sentimenti, cioè un cinema più introspettivo.
Secondo lei, con le difficoltà che vivono oggi le sale cinematografiche, no? Soprattutto quelle piccole, dei piccoli centri urbani, si arriverà mai a museificare il cinema? Cioè rendere cinema un servizio, come se fosse un museo dove magari si proiettano film del passato con rassegne?
E questo ora è difficile, il passo andava fatto prima. In Belgio c'era la Cinémathèque belga, se uno voleva vedere un film prenotava, vedeva. In Francia la Cinémathèque esiste, in Italia siamo molto più indietro. Però ora la ripresa ci sarà con il PNRR in Cinecittà, riprende uno sviluppo molto forte, no? Però il cinema è diventato prevalentemente, per usare un termine che usò Luigi Ciarini, più spettacolo. Più che museificazione, però io vedo la trasformazione delle sale. Ad esempio a Firenze, l'esperienza dell'Odeon di Firenze, un'esperienza molto importante. Però non va nel senso della museificazione, ma del pluriuso. La sala come una biblioteca, come una libreria. Non può più essere solo una libreria. Deve essere uno spazio nel quale c'è una mostra di pittura, c'è fino a un ristorante. Siamo entrati in una fase in cui le culture non sono rigidamente, come dire, canonizzate secondo linguaggi. I linguaggi si interseano, la pittura, il cinema, l'arte in movimento, la plastica. I musei nuovi che nascono come insieme di scelte. Questo può essere una cosa bella, se nascono anche a livello linguisticamente, culturalmente plurale, questo può essere uno strumento. La cultura può dare un grande elemento se non cede alla preminenza assoluta degli affari.
Sì, sicuramente la sua battaglia per inserire la cultura con la C maiuscola all'interno dell'esperienza europea ha avuto un grande valore e sarà di grande ispirazione. Ed è avvenuta in un periodo di grande fermento all'interno delle istituzioni europee. Per ricordarne una, la sua carriera parlamentare è legata all'intero mandato della presidenza illuminata di Jacques Delors. Quindi, ecco, per concludere, potrebbe condividere con noi un aneddoto della sua carriera da parlamentare legato alla presidenza di Jacques Delors e magari salutarci con un messaggio politico, ma soprattutto culturale.
Io con Delors sono stato spesso, lui era molto d'accordo con la direttiva, però chi poi si spinse in avanti e volle, a parte Lange, ne era il patron assoluto, fu Rocard. Alla vigilia della direttiva io partecipavo come relatore alla prima riunione delle assise europee dell'audiovisivo a Parigi, ottobre 1989. Mi si avvicinò, c'era anche Delors al ricevimento, Michel Rocard, che con Delors non era proprio in rapporti ottimi, socialista più tecnocratico, di grande intelligenza, e mi disse: «De me vous avrez une grande satisfaction, on approverà la direttive della televisione europea». Questo me lo sono sempre ricordato come un momento, anche un momento, perché portare in porto una direttiva, una normativa europea, era un grande sforzo. Quando mi dicevano: «Che interessi rappresenti?» Ma io non rappresento nessun interesse di Siena e dintorni. Certo, se posso dare un appoggio a un progetto che ha riflessi, ad esempio la gelata degli olivi dell'85, me ne ricordo. Noi facemmo una direttiva apposta per il reimpianto, ci mancherebbe. Però era un interesse europeo, quello sarebbe il punto fondamentale. Oggi siamo in una fase nella quale l'apparenza, il digitale, si confonde con il reale in un modo, e non è un elemento di conoscenza. Allora era rozza, però le culture non si improvvisano, non è che dall'oggi al domani crei una cultura, puoi creare uno slogan, crei un balletto, crei un numero appunto teatrale, ma che i disastri, se avvengono, non avvengono perché cadono dal cielo. Purtroppo è stata una cultura molto mitica la nostra. Il mito dell'URSS, il mito di un'eguaglianza, eccetera, non aveva un fondamento reale. Si è falsificata la realtà, e la realtà, questo è un motto, si è vendicata.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unigeradio.